Era il 1965 quando nelle edicole italiane comparve per la prima volta una rivista destinata a cambiare per sempre il modo di leggere e pensare. Si tratta di Linus, che proprio quindi ad aprile di quest'anno ha compiuto 60 anni, ha spento 60 candeline. E noi vogliamo parlarne con Stefania Rumor, che ne è stata a lungo direttrice, ma soprattutto che ha lavorato a Linus sin dal 1976, già anche al fianco di Oreste Del Buono, che è stato tra i fondatori e già in collegamento con noi. Allora noi intanto l'accogliamo. Buongiorno e bentrovata, Stefania.
Grazie mille a tutti e buongiorno alle vostre ascoltatrici e ai vostri ascoltatori.
Allora, 60 anni, il mensile Linus esiste ancora, è in splendida forma e continua a parlare, a riflettere, a raccontare il mondo con l'ironia, la cultura e l'impegno che l'hanno reso una vera e propria istituzione. Ma Stefania, partiamo dagli inizi, no? Adesso io ho detto, se non ho sbagliato, è dal 1976 che, come dire, sei legata a stretto giro quasi con questa rivista, avendoci lavorato così tanto tempo.
Certo, io partirei addirittura dal 65 a questo punto
Ottimo.
perché secondo me vale la pena per capire proprio il percorso che ha fatto questo giornale, perché hai cominciato in realtà con un gruppo di amici che si trovavano in una libreria di Milano nei primi anni 60 che si chiamava Milano Libri ed è cominciata proprio lì l'avventura dei Peanuts che poi sono stati caposaldo naturalmente dal giornale. E continuano ad esserlo peraltro, perché sia il nome della rivista che i Peanuts figurano tuttora sulle sue pagine. È cominciato con Giovanni Gandini, che era un intellettuale, editore, scrittore, soprattutto una persona estremamente curiosa, un collezionista, ha fatto varie riviste stravaganti, se vogliamo dire così. E la sua idea ruotava attorno alla costruzione di un giornale che fosse colto, prezioso, dedicato ai fumetti, che sicuramente non erano considerati un prodotto alto, diciamo così, ma un prodotto di consumo effimero, se vogliamo. Pensati per durare poco tempo, naturalmente. Invece lui voleva farne una presenza in edicola forte, di grande bellezza e continuativa. Nella libreria si trovava con i suoi amici, che erano l'avvocato Francesco Mottola, detto Ciccio, che è stato poi quello che ha portato effettivamente i Peanuts in Italia. Esattamente nel 63 la libreria pubblicava, cioè portava, e lui ha portato in Italia dall'Inghilterra questi volumi di Charlie Brown e venivano venduti in americano, in inglese naturalmente. Però si sono accorti che funzionavano benissimo anche come libri stranieri. A quel punto tutti si sono chiesti perché non li facciamo anche in italiano. La stessa cosa ce l'era chiesta anche Umberto Eco, che era allora un redattore della Bompiani, e invece Gandini li aveva già opzionati per farli lui in Italia e difatti uscirono con il marchio Milano Libri, che era quello della libreria di sua moglie e di altre signore, tra cui Laura Le Petit, che è stata poi la fondatrice della casa editrice femminista La Tartaruga, che ha pubblicato un sacco di Nobel di donne in Italia anche. C'era un gruppo incredibile. E questo signor Mottola, tra l'altro, questo avvocato Mottola, che era detto Ciccio, io sospetto che quando chi ha tradotto poi le strisce, che era un fratello Cavallone, che era il notaio Cavallone, Bruno Cavallone, sempre amico di Gandini e della libreria e di Eco e di Vittorini, di Del Buono, insomma era un gruppo incredibile, bisogna dirlo. Ha chiamato Ciccio, cioè Piperita Patti chiama Ciccio nella traduzione italiana Charlie Brown. Secondo me questo Ciccio non è casuale, visto che era anche il nome di questo avvocato. Comunque, tornando a noi, Giovanni Gandini naturalmente ne fa un giornale molto dedicato all'illustrazione e anche naturalmente ai fumetti. Cominciano a pubblicare i Peanuts fin dal primo numero e poi ci inseriscono naturalmente tutte le strisce americane, che poi erano alla fine molto delle loro passioni di ragazzi, perché si conoscevano da tanto tempo. parlavano di fumetti come letteratura alta, tanto che addirittura, come tutti sanno a questo punto, il primo numero di Linus c'era questa tavola rotonda fatta da Del Buono, Vittorini ed Eco, e addirittura c'è una domanda che viene fatta da Umberto Eco a... Adesso la vado a cercare, solo un secondo, così non la dico sbagliata.
L'aspettiamo, le citazioni devono essere giuste.
Esattamente. Eco chiede a Vittorini: tu che ti sei occupato tra i primi in Italia della tradizione narrativa americana, come collochi Charlie Brown nella letteratura americana? Anche perché, come molti sanno, Vittorini con il Politecnico, che è uscito tra il 45 e il 47, era uno che ha pubblicato da subito anche i fumetti, e peraltro uno dei suoi collaboratori giovanissimo, ventenne, era Oreste Del Buono, che parlava proprio di fumetti all'interno del Politecnico, che era la rivista culturale più importante del dopoguerra, insomma.
Certo. Vabbè.
Tornando a noi, allora Eco fa questa domanda e Vittorini risponde: bisognerebbe prima stabilire a che tipo di letteratura appartiene Schulz, ma comunque, senza andare nel difficile, io lo avvicinerei a Salinger, però con un interesse molto più ampio e secondo me molto più profondo. Allora, secondo te, dice Eco, è più artista Schulz? Certamente Salinger resta, se vogliamo, poeta. Questo per dire quale
ci dà la cifra, questo veramente.
La cifra.
Sì, sì, sì. Volevo soltanto chiedere, se, scusi, non so se lei è in viva voce, perché ogni tanto noi sentiamo come dei rumori, non so se si muove o qualcosa, volevo solo chiedere, perché dice delle cose così belle, peccato poi magari perderle per questi rumori di sottofondo.
Cosa posso fare? Mi sto più ferma, sto vicino.
Oh, magari se ha viva voce può toglierlo, non so.
Aspetti, che proviamo.
Ecco, ora la sentiamo molto, in modo molto più chiaro.
Ok, perfetto, mi dica se va meglio.
Benissimo, così ottimo.
Ecco. Allora, proseguendo, diciamo un po', facendo una carrellata un po' rapida, chiaramente, dopo Gandini, che lascia la direzione nel 71 a Oreste Del Buono, che era stato fino allora compagno di merende, diciamo, di Linus anche prima, Del Buono chiaramente prosegue con i fumetti, però gli anni sono quelli degli anni 70 e succedono veramente tantissime cose che Del Buono molto con grande, come posso dire, riesce a intercettare e anche ad ampliare e soprattutto a cogliere anche oltre in qualche modo. Per cui negli anni 70, Del Buono addirittura nel 74 fa una copertina con Lucy Van Pelt che dice "Io sono mia". Ed era, e soprattutto, oltre a una copertina chiarissima visto il momento storico, c'è anche una mappa del femminismo italiana fatta dalla Fallaci.
Infatti una delle domande che volevo fare era proprio come ci hanno raccontato, no? Come ci ha raccontato Linus anche l'emancipazione femminile, insomma.
Sì, certo, tra l'altro è andato avanti questo anche con... poi c'è stato un personaggio, cioè negli anni 2000, quando poi anch'io sono subentrata alla direzione, c'è stato un altro personaggio femminile molto importante che a me ha ricordato tantissimo Lucy, anche se naturalmente in un contesto diverso, che è Alice Utterloop, che è un altro fumetto di cul-de-sac. Anche lei è una bambina molto positiva, molto intelligente, molto capace di difendere le proprie cause e i propri valori. Insomma. Per cui c'è sempre un fil rouge che alla fine ritorna, anche se... i tempi cambiano perché chiaramente è difficile, per esempio adesso la complicazione tutto sommato è essere originali, perché tutto è a disposizione, per cui è difficile trovare una cosa che tu sei il primo a farla, questo è quasi impossibile.
Possibile.
Cosa che invece allora, cioè i Pinas effettivamente non li conosceva nessuno, ma anche negli anni a venire, ma lo stesso Art Spiegelman, che poi è comparso negli anni 90, è stato un caso fortunato, nel senso che è stato scoperto da c'è stato scoperto un signore che faceva parte di una cooperativa di fumetti, ma che era l'amministratore, diciamo, non aveva niente a che fare, oltretutto è andato in America perché lui faceva di lavoro vero il lucidatore di monete, ed è per caso capitato a casa di Art Spiegelman, che stava facendo questa rivista Raw, che è poi stata la rivista che ha lanciato Maus e che è molto importante, certo, naturalmente, per la storia americana.
Noi, allora, la storia è bellissima. Noi siamo...
Come succedono le cose, in modo a volte anche casuale, però c'è qualcuno che intuisce la potenzialità, e questa è stata la grande capacità di Linus, di cercare di, cioè, di capire sempre che cosa poteva essere una cosa che aveva le gambe poi per andare avanti per sempre.
Per sempre. No, quello che le volevo chiedere, perché adesso siamo in chiusura e ci tenevo ancora anche a farle la domanda, visto che lei è stata poi anche a lungo direttrice di Linus, quindi qual è stata per lei, insomma, la soddisfazione più grande, ecco, oppure anche la sfida più grande nel dirigere la rivista, e come oggi rispetto agli albori di cui abbiamo raccontato, come è cambiata? Citando magari o nominando due o tre peculiarità.
Diciamo che, allora, quando sono entrata in carica, lavoravo già da più di 30 anni a Linus, per cui ho fatto un po' tutte le tappe. Non è stata una cosa che mi ha sconvolto particolarmente, anche perché un po', cioè, con il ritorno del buono nel 95 l'ho sempre affiancato. Lui chiaramente, e poi anche si è ammalato, insomma, per cui un pochino, diciamo, l'ho sempre un po' fatta a quel punto, la rivista un po'.
La sentiva già sua.
Sì, nel senso che lui mi dava dei consigli, mi diceva, litigavamo magari su delle cose, se a me sembravano meglio di altre, ma insomma, però ecco, non è stato un trauma, o comunque non mi sono sentita investita, oddio, adesso che faccio? Mi sembrava un po' di continuare un po' il lavoro che in qualche modo stavo già facendo, ecco. E diciamo che le cose che mi sono... Io ho avuto uno sguardo più attraverso l'economia, perché mi sembrava che in quel momento tutto passasse attraverso l'economia. E per cui ho fatto fumetti che riguardavano molto il mondo economico, o chiaramente c'erano i movimenti LGBT che si stavano affermando in modo molto forte. Ho pubblicato i fumetti di Ralph Koenig, che è un grande fumettista tedesco della Frankfurter Allgemeine, e Richard Thompson, che secondo me è proprio stato quello che ha continuato un po' i Peanuts in qualche modo, cioè li ha continuati nel senso che era proprio nel segno dei Peanuts che lui ha fatto il suo cul-de-sac. E poi naturalmente dopo c'è i Boondocks, che sono stati dei personaggi che per la prima volta era fatto da uno fumettista afroamericano, che il non era ancora apparso. E poi, insomma, tutto quello che in quel momento, diciamo, erano i collaboratori che potevano aggiungere qualcosa.
Certo.
E sono diventati tutti dei gran collaboratori, nel senso che poi alla fine qualcuno ha fatto direttore di giornale, anzi più di uno. Però sono partiti tutti.
Insomma, quindi una bella scuola. E dobbiamo davvero chiudere, Stefania, due o tre elementi, come dire, principali del Linus di oggi che le vengono in mente.
Il Linus di oggi è fatto principalmente di personaggi che in qualche modo hanno segnato, segnano e segneranno la cultura del futuro, che possono essere personaggi del cinema, della cultura nel senso letteraria, oppure del fumetto, ma tutta gente che o viva o anche defunta ha segnato un grande percorso, per cui far capire che niente viene per caso e che niente andrà oltre per caso, che tutto ha una sua parabola.
E insomma, mi sembra che questa sia davvero un modo per chiudere in bellezza. Grazie Stefania Rumor per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A presto.